Mario Calvagno, e iniziamo appuntamento con Dio di oggi, la sola vera immagine di Gesù. Siamo giunti all'inizio del capitolo 9 del Vangelo di Marco, i primi 8 versetti, e la volta scorsa avevamo visto un Gesù che viene rimproverato da Pietro. Pietro sì, gli dice: Signore, non dovresti parlare della tua morte, è assurdo che tu muoia, non devi assolutamente morire. E Gesù gli fa capire invece che le cose non stanno assolutamente così, e lui deve compiere la sua missione fino alle estreme conseguenze, e Pietro non deve assolutamente permettersi di fare la parte qui del tentatore, di colui che cerca di bloccare, di scoraggiare, di impedire con le sue parole che Gesù vada avanti fino in fondo. Anzi, Gesù spiega molto bene che non solo lui prenderà la sua croce, che poi è diventato, come sappiamo, un detto, una sorta di proverbio per ciascuno di noi, insomma, nella società anche in cui viviamo, ma ciascuno appunto deve, se vuole seguire Gesù, deve smettere di pensare a se stesso per prendere la propria croce e seguire Gesù da vicino. E quindi questo capitolo 9 del Vangelo di Marco si apre con una situazione che è conseguenza di quella. Gesù parla di morte, sì, ma parla di vita. Anzi, dice ai suoi discepoli, a coloro che lo circondavano sempre così da vicino: alcuni di quelli che sono qui presenti ora non moriranno prima di avere visto il regno di Dio arrivare con grande potenza. E anche qui non è che i discepoli ci capissero molto nelle frasi che Gesù diceva, anche se capiremo più avanti. Possiamo sicuramente già immaginare a cosa Gesù si riferisse con questa frase. Alcuni di quelli che erano lì presenti, quindi i suoi discepoli in maniera specifica, i suoi apostoli, insomma i dodici, anche la cerchia più ristretta, non sarebbero morti prima di aver visto la resurrezione di Gesù, prima di aver visto comunque Gesù risorto e la sua ascensione al cielo, la realizzazione del regno di Dio in questa ulteriore fase, insomma, in questa ulteriore tappa. E 6 giorni dopo, all'improvviso, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta sulla cima di una montagna. Erano da soli, però all'improvviso, davanti ai loro occhi, c'è il volto di Gesù che incomincia a splendere di gloria, dice qui Marco nel suo Vangelo, e gli abiti di Gesù addirittura diventano di un bianco abbagliante, tanto splendente, sottolinea lui, da non essere di questa terra. E all'improvviso appaiono Elia e Mosè che cominciano a parlare con Gesù. Elia, il grande profeta che era stato assunto in cielo in un turbinio di fuoco, il profeta viene descritto come trasportato addirittura in cielo in un carro di fuoco, questa assunzione così particolare, così bella, che era accaduta nella fase dell'Antico Testamento, del Primo Testamento della Bibbia, in un'epoca molto distante già da quella in cui Gesù si incarna come uomo. E poi Mosè sì, che era morto, come gli era stato detto, prima di entrare nella terra promessa, visti forse alcuni suoi comportamenti inadeguati in precedenza, ma Mosè che viene comunque preso e portato in cielo, il corpo di Mosè viene tolto dalla dalla tomba, diciamo così, tra virgolette, è portato in cielo dagli angeli e ovviamente e presumibilmente per essere risuscitato, per riacquistare la vita. E proprio così lo rivediamo qui nell'ambito di questa discesa, di questa apparizione che lui ed Elia fanno in questo ambito, in questa situazione. Elia e Mosè, qualcuno ci vede simbolicamente anche la legge e i profeti, la legge appunto rappresentata da Mosè, attraverso il quale Dio diede i 10 comandamenti sul monte con due pietre, due grandi pietre piatte, due tavole di pietra scolpite direttamente dal dito di Dio, dirà la Bibbia, e consegnate a Mosè perché fossero la base del patto con il popolo, la legge. Ecco, la legge dei 10 comandamenti, la legge e i profeti, e Elia appunto, profeta rappresentativo di tutti i profeti della Bibbia, in questo caso grande profeta, il grande profeta Elia, la legge e i profeti in maniera simbolica, diciamo così. Ma è quello che ci preme però maggiormente qui è vedere questa immagine di Gesù, questo volto di Gesù sfavillante, scintillante, anche il suo corpo, addirittura i suoi abiti vengono presi da questo scintillio, da questa luce fiammante, potremmo dire una luce che non è di questo mondo, dice Marco nel suo Vangelo. Gesù che viene trasfigurato, la trasfigurazione si chiama infatti questo particolare episodio, un cambiamento di figura, un passaggio di figura, un passaggio di immagine, la gloria di Gesù manifestata davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, che rappresentavano una coinonia, come si diceva nel greco antico, cioè un gruppo di comunione fraterna fra loro e Gesù, un gruppo specifico all'interno dei 12 che ha un legame particolare con il Maestro. Ed è proprio per questo che Gesù chiama loro 3, Giovanni, Giacomo e Pietro salgono su questo monte e li invidiamo bonariamente in qualche modo, perché hanno visto questa manifestazione, questa trasformazione, questa trasfigurazione di Gesù, qualcosa di unico, qualcosa di fenomenale, di bello. E continueremo su questo tema fra pochissimo. Riprendiamo appuntamento con Dio. Il titolo: La sola vera immagine di Gesù. Stiamo parlando, sì, della trasfigurazione. Questo è l'episodio raccontato da Marco all'inizio del capitolo 9 del suo Vangelo. Gesù conduce con sé Giovanni, Pietro e Giacomo, il suo gruppo più vicino, più intimo, coloro che hanno una unione fraterna e amicale ancora più profonda rispetto al resto dei 12. Li conduce con sé, sì, sopra questo monte dove si manifestano poi Elia il profeta e Mosè, colui che ha consegnato la legge dei 10 comandamenti da parte di Dio al popolo e a tutta l'umanità fino ad oggi, insomma. E quindi vediamo questo gruppo di persone e lo stupore enorme di questi 3 apostoli, in maniera particolare Pietro è quello che si stupisce di più, che rimane interdetto insieme agli altri, però ovviamente vedendo Gesù che sfavilla di luce, i suoi occhi fiammeggianti, il suo viso che diventa di un bianco sfavillante insieme al suo corpo, insieme addirittura ai suoi abiti. E l'evangelista Marco dice: nessuna luce si è mai vista sulla terra come questa, non è qualcosa di questo mondo. E quindi Pietro non sa cosa dire e comincia a parlare a vanvera, diremmo oggi. Maestro, è meraviglioso, faremo qui 3 tende, una per ciascuno di voi 3. E Marco lo sottolinea, Pietro diceva così tanto per parlare, perché non sapeva che cosa dire, infatti erano rimasti tutti spaventati. E poi cosa accade? Arriva una nuvola che li copre, oscura il sole questa nuvola, e una voce dalla nuvola dice: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. E cosa accade? Che ad un tratto, guardandosi intorno, i discepoli si accorgono che Mosè ed Elia erano spariti e con loro era rimasto soltanto Gesù. Soltanto Gesù, che non è più sfavillante come prima, non è più trasfigurato come prima, e ritorna nelle sue normali sembianze, nelle sue normali proporzioni, nel suo aspetto di ogni giorno, così perlomeno come lo avevano conosciuto fino a quel momento. E mentre scendevano dalla montagna, si conclude qui l'episodio, in particolare, mentre scendevano dalla montagna, Gesù dice loro di non fare parola assolutamente di tutto quello che avevano visto, almeno finché lui non fosse risorto dalla morte. E qui ritorniamo al titolo di Appuntamento con Dio di oggi: la sola vera immagine di Gesù. Vedete, noi ci formiamo, ve la sarete formata anche voi, come me, come altri, ci formiamo nella mente, nel cuore, una immagine delle cose, un'immagine delle cose che non conosciamo. Di quelle che conosciamo, l'immagine ce la ricordiamo, ma ce la formiamo invece delle cose che non conosciamo, e ce la formiamo anche delle persone che non conosciamo. Gesù, chi di voi l'ha mai visto veramente nelle sue sembianze? Nessuno, io non l'ho visto. Vediamo forse delle immagini disegnate, delle statue forse che qualcuno ha composto, ha costruito, eccetera, ma non sono queste le vere immagini, non è questa la vera immagine di Gesù. E allora qual è la vera immagine di Gesù? Beh, intanto una immagine di Gesù è quella che ci formiamo nella mente e nel cuore attraverso anche queste parole che abbiamo letto, che abbiamo commentato insieme. Avrete immaginato, ecco, diciamo proprio questo come verbo, Gesù in questa sua trasfigurazione. Avrete visto nella vostra mente, nel vostro cuore, una luce, un viso. Ve lo siete dipinto voi nella vostra immaginazione, ecco, anche qui, no? Il verbo e poi i sostantivi, ecco, creiamo qualcosa all'interno di noi. Però vedete, è un'immagine, appunto, un disegno, una foto, un qualcosa che abbiamo dentro di noi. Ma insieme a questa immagine ci creiamo anche un'immagine caratteriale di Gesù. Il carattere di Gesù lo immaginiamo dentro di noi. E questa immagine di Gesù, sia figurativa che caratteriale, è quella immagine che ci soddisfa, che ci tocca, che ci dà la speranza di incontrare Gesù veramente nella nostra vita, di incontrarlo guardandolo veramente negli occhi, guardando il suo corpo, guardando il suo viso. Ma questo certamente non può accadere oggi nelle condizioni normali, ma accadrà, ce lo assicura la Bibbia, accadrà domani, accadrà nel futuro. Noi vedremo Gesù nelle vere sue sembianze, nella vera sua immagine fisica, ma anche nella vera immagine psicologica, nella vera immagine umana di Gesù. Lo conosceremo veramente. Perché, dite, perché accadrà questo? Beh, accadrà perché Gesù ritornerà, e lo ha promesso lui stesso: ritornerà, ogni occhio lo vedrà. Gesù verrà visto da tutti contemporaneamente su tutto il pianeta. Ma affinché questo avvenga, affinché questo si realizzi, già oggi dobbiamo cominciare a vedere la vera immagine di Gesù, la sola e vera immagine di Gesù, immagine sua interiore, immagine sua esteriore. E come quella vista da Giovanni, Pietro e Giacomo sul monte, l'immagine che noi possiamo vedere di Gesù è un'immagine di gloria, un'immagine di onnipotenza, un'immagine di un Dio che ci ha creati, che ha creato tutto l'universo con la parola della sua bocca, e sia la luce, e la luce fu. Ma allo stesso tempo l'immagine del nostro Dio, l'immagine di Gesù è un'immagine umile, un'immagine appunto di umiltà, un'immagine di abbassamento, un'immagine di annichilimento, di trasformazione all'incontrario, di un Dio cioè che rinuncia a tutta la sua gloria, a tutta la sua potenza e diventa come uno di noi, uguale esattamente a un uomo, a un essere umano, a una delle sue creature. Ed è un'immagine che può nascere già nella nostra esperienza personale, attraverso la lettura e il commento dei Vangeli, della Bibbia in generale, ma anche attraverso la preghiera, la meditazione personale, la contemplazione, e attraverso la nostra mente, il nostro cuore, dell'immagine di Gesù che abbiamo formato nella nostra interiorità, un'immagine che si affina, un'immagine che si perfeziona giorno dopo giorno attraverso questa nostra esperienza personale. E che il Signore ci benedica e ci faccia andare avanti attraverso il nostro percorso di vita.